Vogliamo chiedere al Signore che questa sera ancora possa benedire la Sua parola ai nostri cuori e che noi possiamo ancora questa sera realizzare che quando il Signore parla, la Sua parola è una parola efficace. La Sua parola non torna mai a vuoto ed il Signore benedice e guida la nostra vita per mezzo della Sua parola. Allora, se avete trovato il passo insieme a me, leggiamo capitolo 5, lo leggeremo tutto perché non è un capitolo molto lungo, della prima lettera di Paolo ai Corinzi. Si ode dappertutto dire che tra di voi vi è fornicazione, ed una tale fornicazione che non è neppure nominata fra i gentili, cioè che uno tiene con sé la moglie del padre. E vi siete addirittura gonfiati e non avete piuttosto fatto cordoglio affinché colui che ha commesso una tale azione fosse tolto di mezzo a voi. Ora io, assente nel corpo ma presente nello spirito, ho già giudicato come se fossi presente colui che ha commesso ciò nel nome del nostro Signore Gesù Cristo, essendo riuniti assieme a voi e il mio spirito, con il potere del Signore nostro Gesù Cristo, ho deciso che quel tale sia dato in mano di Satana a perdizione della carne, affinché lo spirito sia salvato nel giorno del Signore Gesù. Il vostro vanto non è buono. Non sapete che un po' di lievito fa fermentare tutta la pasta? Togliete via dunque il vecchio lievito affinché siate una nuova pasta come ben siete senza lievito. La nostra Pasqua, infatti, cioè Cristo, è stata immolata per noi. Celebriamo perciò la festa non con vecchio lievito, né con lievito di malvagità e di malizia, ma con azimi di sincerità e di verità. Vi ho scritto nella mia epistola di non immischiarvi con i fornicatori, ma non intendevo affatto con i fornicatori di questo mondo, o con gli avari, o con i ladri, o con gli idolatri, perché altrimenti dovreste uscire dal mondo. Ma ora vi ho scritto di non mescolarvi con chi, facendosi chiamare fratello, sia un fornicatore, o un avaro, o un idolatra, o un oltraggiatore, o un ubriacone, o un ladro. Con un tale non dovete neppure mangiare. Tocca forse a me giudicare quelli di fuori? Non giudicate voi quelli di dentro, ora è Dio che giudica quelli di fuori. Perciò togliete il malvagio di mezzo a voi. Il verso sul quale questa sera voglio richiamare la vostra attenzione, che vogliamo meditare insieme, è il verso 7, che dice: la nostra Pasqua, infatti, Cristo, è stata immolata per noi. Celebriamo perciò la festa non con vecchio lievito, né con lievito di malvagità e di malizia, ma con azimi di sincerità e di verità. E qui abbiamo un capitolo abbastanza particolare di questa epistola, un capitolo nel quale l'Apostolo Paolo deve disciplinare una situazione abbastanza complicata, abbastanza difficile che si era creata in questa chiesa. Abbiamo letto la severità di queste espressioni dell'Apostolo Paolo, ma io voglio prendere spunto da questo verso 7 per parlare di quella che è considerata oggi nel mondo una delle maggiori festività della cristianità, la Pasqua. E l'espressione che voglio sottolineare è proprio questa: Cristo è la nostra Pasqua. Molti sono curiosi di sapere noi cosa facciamo, come celebriamo la Pasqua, e la maggior parte delle persone sono ignoranti e non sanno che la Pasqua ha un'origine molto più antica del Nuovo Testamento, cioè la Pasqua ebraica, che è sicuramente la principale tra tutte le feste ebraiche, e che troviamo la descrizione di questo avvenimento, di questa festa, in Esodo capitolo 12. E quando parliamo dell'Esodo, tutti vi ricordate che ci troviamo in un tempo in cui il popolo di Israele era schiavo in Egitto. Quindi gli israeliti schiavi di Faraone, e questa schiavitù ormai una crudele schiavitù, una difficile schiavitù che dura da 400 anni. Se fosse stata per Faraone sarebbe durata altri 400 anni, ma sappiamo, leggiamo, che il Signore volle fare grazia al popolo di Israele e che quindi fece un'opera, compì un'opera straordinaria di liberazione e di redenzione. Questa chiaramente è un'immagine che abbiamo davanti a noi. Tutto ciò che troviamo nel Vecchio Testamento è figura di realtà spirituali che poi troviamo nel Nuovo Testamento. E allora questa è l'immagine della nostra storia. Direi che è la storia della nostra storia, cioè è l'immagine di ogni peccatore che è venuto alla salvezza o che viene salvato per la grazia del Signore. Perché dico questo? Perché anche noi, anche noi possiamo esprimere la nostra personale testimonianza e dire: come Israele, anche noi eravamo in Egitto. E spiritualmente, tutti sapete, l'Egitto è la figura del mondo. Quindi anche noi eravamo nel mondo, schiavi di chi? Chi era il faraone che dominava sulla nostra vita? Di chi eravamo schiavi? Eravamo schiavi di Satana e conseguentemente eravamo schiavi del peccato. E il peccato signoreggiava la nostra vita, il peccato regnava nella nostra vita come abbondava in mezzo al popolo di Israele. Non pensate che il popolo di Israele in quei 400 anni era un popolo fedele al Signore in tutte le sue vie. No, anche in Israele c'era tanto peccato e quindi sia noi che loro meritavamo il giudizio di Dio. E quindi questa opera straordinaria di liberazione, di redenzione, è il frutto della grazia del Signore. Anche noi eravamo schiavi, anche noi meritevoli del giudizio di Dio, però vogliamo ringraziare il Signore questa sera perché il Signore è ricco in misericordia e ha avuto pietà di noi, come ha avuto pietà del popolo di Israele. E cosa fece il Signore per il popolo di Israele? Mandò Mosè perché potesse salvare Israele. E naturalmente anche Mosè è una figura speciale, perché Mosè come capo, Mosè come mediatore, rappresenta sicuramente Cristo, è una figura straordinaria di Cristo. Mosè mandato in Egitto da Dio, Cristo mandato dal Padre per salvare noi. Mosè per salvare Israele, per liberare Israele. Cristo è venuto per salvare noi. Però in relazione alla Pasqua c'è una figura che direi emerge di più, eccelle di più di ogni altra figura, come figura straordinaria del nostro Salvatore. Questa figura è appunto l'agnello pasquale. Voi vi ricordate Giovanni Battista cosa disse di Gesù quando lo vide passare e che cosa indicò alla folla che era intorno a lui come messaggio straordinario, perché lui riconosceva ed era il riferimento appunto all'agnello pasquale. Giovanni Battista disse: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo. La nostra esperienza quindi, cari fratelli e care sorelle, è proprio questa, che mentre eravamo peccatori, mentre eravamo schiavi, mentre eravamo lontani da Dio, incapaci di redimere noi stessi, proprio quando il peccato dilagava nella nostra vita, quando abbondava nella nostra vita, Gesù è venuto ed è venuto con la sua straordinaria e meravigliosa grazia. E abbiamo realizzato quelle che sono le parole di Paolo nella lettera ai Romani, quando dice che dove il peccato è abbondato, la grazia di Dio è sovrabbondata. Sia benedetto il nome del Signore. E allora possiamo testimoniare anche noi questa sera che il Signore Gesù ci ha liberato dal faraone. Possiamo testimoniare che ci ha liberato dal nemico delle anime nostre. Quando morendo sul Calvario versò il suo preziosissimo sangue per ognuno di noi. Ed ecco perché questa sera noi possiamo dichiarare e dichiararlo con enfasi e con grande convinzione: Cristo è la nostra Pasqua. Come appunto dicevo prima, quando qualcuno ci chiede cosa facciamo noi a Pasqua, proprio l'altro giorno un avvocato mi chiedeva: ma voi come festeggiate la Pasqua? Come celebrate? Noi non celebriamo una festa religiosa. Noi non abbiamo una liturgia particolare, una liturgia ecclesiastica fatta di atti o di oggetti o di cose simboliche che in qualche modo rappresentano un cerimoniale, un contorno di tradizioni che a volte sono un sincretismo, direi quasi, un sincretismo di natura religiosa tra religione e paganesimo. Noi non dovremmo neanche essere attratti da quelle cose che rappresentano un po' il contorno della festa religiosa. E quali sono le cose che rappresentano un contorno? Non lo so, le uova, le colombe, i conigli, i pulcini e quanto altro in questi giorni, eccetera, eccetera, si parla. Noi celebriamo una persona, non una festa, una persona. E qui abbiamo letto colui che è la nostra festa, colui che è la nostra Pasqua, Cristo l'agnello di Dio. Tutti i rituali, tutti gli atti, tutte le cerimonie, tutto il significato della Pasqua è in questa persona, è in questa parola. Cristo, Cristo, Cristo è solo Cristo. Amen. E allora andiamo a controllare cosa dice la scrittura, appunto, nel capitolo 12 dell'Esodo. Ho visto già prima che un verso era stato proiettato, ma cominciamo dall'inizio. Il versetto 2 del capitolo 12 dice: questo mese sarà per voi, il mese in cui appunto si trovavano nel momento in cui venne istituita la Pasqua, sarà per voi il mese più importante, sarà per voi il primo dei mesi dell'anno. E come possiamo vedere qui, Dio comanda in qualche modo al suo popolo di rivedere il loro calendario, di osservare quel mese in cui avviene appunto la loro liberazione, come il mese più importante, come un memoriale che doveva tramandarsi di generazione in generazione di quanto sarebbe successo quella notte. E sarà l'inizio dell'anno, il primo mese dell'anno. Perché, dice il Signore, da questo giorno ci sarà un nuovo inizio per il popolo di Israele. E allora c'è un significato spirituale in tutto questo, perché, ripeto, tutto ciò che troviamo nel Vecchio Testamento ha un insegnamento spirituale per la nostra vita di oggi. Qual è l'insegnamento che possiamo fare nostro da questo testo? Cristo è la nostra Pasqua ed è stato immolato per noi. Questo è il testo che abbiamo davanti in Primo Corinzi capitolo 5. Ma se andiamo nella seconda lettera ai Corinzi, sempre scrivendo ai Corinzi, però nella sua seconda lettera, sempre nel capitolo 5, però al versetto 17, noi troviamo un'espressione che conosciamo molto bene, perché appunto rappresenta la nostra esperienza, la nostra testimonianza, quello che è successo nella nostra vita quando abbiamo incontrato Gesù come nostro Salvatore, quando siamo nati di nuovo. Dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate ed ecco tutte le cose sono diventate nuove. Quindi il Signore dice al popolo di Israele: deve essere l'inizio di un nuovo anno. Ogni Pasqua rappresenterà per il popolo di Israele l'inizio di un nuovo anno. Per il Signore la vita di ognuno di noi o la vita di ogni uomo comincia proprio nel momento in cui questo uomo nasce di nuovo, nel momento cioè in cui viene alla salvezza. Quanti hanno conosciuto il Signore 10 anni fa? O da 10 anni fa a questa parte? A oggi, sì. Ecco, allora, Antonello, quanti anni sono che ha conosciuto il Signore? Allora possiamo dire, quando qualcuno ti chiede quanti anni hai, potresti dire: ho 4 anni. Perché la nostra vera vita è cominciata quando abbiamo incontrato e conosciuto Gesù. La sorella Maria potrebbe dire: ho 59 anni, questo lo so perché corrisponde alla mia età naturale. Ho 59 anni, vero sorella Maria? Questa è la nostra testimonianza, la nostra vita è cominciata il giorno in cui abbiamo conosciuto il Signore. C'è un compleanno e c'è un altro compleanno. Io farò 49 anni il 15 agosto di questo anno in corso. Il 15 agosto farò 49 anni. Quanti in questi giorni festeggeranno il loro compleanno? Noi cominciamo una vita nuova, le cose vecchie sono passate, tutto è fatto nuovo e gloria a Dio per la nuova vita con Gesù. Amen. In Cristo, dice Paolo, infatti né la circoncisione né l'incirconcisione hanno alcun valore, ma quello che vale, quello che conta è essere una nuova creatura. Alleluia. Perché da quando siamo nuove creature, allora è cominciata la nostra vera vita. Un'altra cosa che noi troviamo nel capitolo 12, esattamente al versetto 5, è che l'agnello pasquale non poteva essere un agnello qualunque, ma doveva essere particolare, doveva essere un agnello senza difetto. E anche qui naturalmente c'è una lezione spirituale che noi dobbiamo comprendere. Un agnello senza difetto. Doveva essere cioè fisicamente perfetto, non doveva avere difetto alcuno. E naturalmente questa è solo una pallida immagine di quella che è la perfezione morale, la perfezione spirituale dell'agnello di Dio, di Cristo Gesù, il nostro Salvatore. Noi abbiamo letto all'inizio del culto, lo ripeto, questo verso straordinario, e sono le parole di Pietro che dice chiaramente che non con cose corruttibili come argento e oro siete stati riscattati dal vostro vano modo di vivere, tramandatovi dai padri, ma col prezioso sangue di Cristo come di agnello, senza difetto e senza macchia. Se l'agnello pasquale doveva essere senza difetto, maschio e dell'anno, allora noi possiamo ringraziare Dio questa sera, perché la salvezza nostra è venuta da un agnello perfetto, da un Salvatore senza peccato, da Gesù, il puro, santo, innocente agnello di Dio che è stato immolato, come abbiamo cantato in questo cantico straordinario e meraviglioso, è stato immolato per noi peccatori. La Bibbia dice che Gesù fu tentato. Possiamo leggere che il nemico cercò di farlo cadere, cercò di far entrare il peccato nella sua vita, perché se Gesù avesse ceduto a quella tentazione non sarebbe stato più il puro, santo, innocente agnello di Dio. Egli fu tentato, Gesù fu tentato, ma senza peccare, dice la scrittura. Andiamo nella lettera agli Ebrei, al capitolo 4, al versetto 15, e leggiamo: infatti noi non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con le nostre infermità, ma uno che è stato tentato in ogni cosa come noi. Sta parlando di Gesù. Cosa sta dicendo la scrittura? Che Gesù, pur avendo affrontato la tentazione, pur essendo stato provato nello stesso modo come noi lo siamo, senza però, è bello, glorioso, senza però commettere peccato, sia benedetto il nome del Signore. Quindi abbiamo questo privilegio questa sera di poter guardare a Gesù ancora questa sera e adorarlo come il prezioso, santo e puro agnello di Dio, e per mezzo di quel sacrificio noi siamo stati salvati. Andiamo nel versetto 6, nella prima parte del versetto 6 del capitolo 12 dell'Esodo, e vediamo che c'era un altro particolare che attira la nostra attenzione questa sera. Mentre all'inizio viene detto che il decimo giorno del mese doveva essere preso questo agnello, il versetto 6 ci dice che doveva essere conservato fino al 14° giorno del mese. Quindi per quattro giorni dovevano tenere l'agnello. E perché dovevano passare questi 4 giorni con questo agnello lì tenuto pronto per il sacrificio? Io credo che sia stato perché quell'agnello doveva essere esaminato, doveva essere provato, dovevano cioè essere sicuri veramente che fosse senza macchia, che fosse senza difetto alcuno. E anche in questo caso la tipologia è molto chiara. Gesù durante non solo la sua infanzia, durante la sua giovinezza, ma soprattutto nei 3 anni e mezzo del suo ministero pubblico, fu continuamente osservato da qualcuno. C'erano sempre delle persone che lo esaminavano. C'erano gli scribi, c'erano i farisei, c'erano i sacerdoti e hanno provato in tutti i modi di trovare un difetto nel figliuolo di Dio. Lo hanno tentato, lo hanno provocato cercando di farlo cadere. Ma la testimonianza che troviamo poi alla fine del suo ministero è che si sentirono dire proprio quei sacerdoti, quei farisei che avevano cercato di provare il Signore, si sentirono dire dall'autorità più alta che c'era in quel paese in quel momento, Ponzio Pilato, il governatore romano: non trovo in lui nessuna colpa. Sono parole che sono venute dalla bocca di un peccatore, ma sono parole sante perché sono la testimonianza di una grande realtà. Non trovo in lui nessuna colpa. Era il perfetto figlio dell'uomo perché era anche il perfetto figlio di Dio. Alleluia. Un altro particolare, nella seconda parte di questo versetto 6, dice che tutta l'assemblea del popolo di Israele lo ucciderà all'imbrunire. Tutta l'assemblea. E naturalmente, nello stesso modo, ogni peccatore di tutti i tempi, fin dai tempi di Adamo, ha preso parte alla crocifissione del Figlio di Dio. Noi tante volte diciamo: se io fossi stato lì, forse mi sarei ribellato a quella folla che gridava crocifiggilo. Ma in realtà noi sappiamo che se Gesù è stato lì su quella croce era perché i nostri peccati, i miei peccati, i tuoi peccati, i peccati di tutto il mondo lo hanno mandato lì sulla croce. E quindi nessuno di noi può sentirsi innocente, nessuno di noi può sentirsi non colpevole. Se fossimo stati lì, noi saremmo stati come gli altri, che anche se non eravamo presenti fisicamente, eravamo presenti con il nostro peccato. Egli ha portato il peccato di tutti noi. E il profeta Isaia dà una descrizione estremamente significativa di questo momento particolare e della nostra condizione rispetto a quel momento. Dice: noi tutti eravamo erranti come pecore e ognuno di noi seguiva la sua propria via, ma l'Eterno ha fatto cadere su di lui l'iniquità, non di alcuni, non dei peccatori più incalliti, non di una categoria speciale di persone che in qualche modo sono aberranti agli occhi di Dio. Ma qui dice la Scrittura: egli ha fatto ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti. Di noi tutti. A questo punto sarebbe veramente preoccupante se dal cuore di ognuno di noi non sorgesse un sentimento di gratitudine per dire: grazie Signore, grazie Gesù per quello che tu hai fatto per noi. Mi è piaciuto il fatto che abbiamo cantato quel cantico: grazie caro Padre. Sì, dobbiamo ringraziarlo questa sera, ringraziare il Padre per averci dato Gesù, ringraziare il Figliuolo per aver portato i nostri peccati sulla croce del Calvario. Amen. E lo vogliamo fare in questo momento. Facciamolo, fallo nel tuo cuore. Eleva una preghiera di ringraziamento al Signore perché Egli ha portato su di sé tutte le tue iniquità, tutti i miei peccati. Sia benedetto il nome del Signore. Andiamo nel versetto successivo, il versetto 7, e lo abbiniamo al versetto 13, che dice: prenderanno quindi del sangue e lo metteranno sui due stipiti e sull'architrave delle case dove lo mangeranno. E quando io vedrò il sangue, passerò oltre. Questo è il significato della Pasqua. La Pasqua nel suo significato originale è proprio questo passaggio, questo passare oltre. Quando vedrò il sangue, passerò oltre. Che immagine sbalorditiva, che immagine incredibile, straordinaria. C'è una condizione ancora oggi per il peccatore che vuole essere salvato. Non bastava che l'agnello fosse perfetto, non bastava che venisse ucciso, come anche non bastava che il sangue fosse presente. era assolutamente necessario, era assolutamente indispensabile che il sangue fosse applicato sugli stipiti delle porte e sull'architrave, perché altrimenti l'agnello poteva essere perfetto o il sangue poteva stare lì nel catino, ma se non fosse stato spruzzato non sarebbe valso nulla. E voglio dire questa sera, lo voglio dire per qualcuno che in qualche modo forse ha trascurato fino a oggi la salvezza del Signore. Gesù è il santo agnello di Dio. E ancora quando noi pensiamo all'opera che Egli ha fatto e quando pensiamo che Egli è presente qui nel mezzo di noi, per ognuno di noi, o per me o per te, potrebbe non bastare. Il fatto che Lui sia qui questa sera, il fatto che Egli sia morto per te, potrebbe non bastare. Il fatto che Egli ha versato il suo sangue per la tua salvezza potrebbe non bastare. Tutto potrebbe non bastare se quel sangue non viene applicato. Perché solo quando Dio vede il sangue dell'agnello, allora Egli salva, allora Egli opera. Quando io vedrò il sangue, passerò oltre. Si racconta, e forse chissà che non sia successo veramente, la preoccupazione di un ragazzo che quella tragica notte, quando l'angelo della morte doveva passare e quando tutti i primogeniti d'Egitto sarebbero morti, ma anche tutti i primogeniti ebrei sarebbero morti se non ci fosse stato il sangue. Dove io vedrò il sangue, disse il Signore, io passerò oltre. E si racconta di questo ragazzo che con l'avanzare della notte era preoccupatissimo e diceva: papà, ma sei sicuro di avere spruzzato gli stipiti delle porte, l'architrave, con il sangue dell'agnello? Sì, figlio mio, sono sicuro, non ti preoccupare, ho fatto questo lavoro, puoi stare tranquillo. Ma dopo qualche minuto il figlio tornava: papà, ma sei sicuro che hai spruzzato gli stipiti delle porte con il sangue dell'agnello? E alla fine il padre, per tranquillizzarlo, disse: vieni, ti voglio far vedere che ho provveduto perché la tua vita possa essere salvaguardata. E lo portò fuori e il ragazzo vide che il sangue era stato spruzzato e tornò di nuovo tranquillo nella sua casa. E naturalmente questa è un'immagine, è una illustrazione che ci fa vedere come il sangue di Gesù, il sangue di Gesù è l'unico mezzo perché i nostri peccati possono essere purificati, perché noi possiamo trovare salvezza. L'agnello doveva essere ucciso, il sangue doveva essere applicato, ma anche Cristo doveva morire e il suo sangue deve essere applicato questa sera. Deve essere applicato sul nostro cuore perché noi possiamo sfuggire alla morte eterna, perché noi possiamo essere riconciliati con Dio. Nella lettera agli ebrei lo scrittore ci ricorda che senza spargimento di sangue non ci può essere remissione. Senza spargimento di sangue non c'è remissione. Quando il sangue io vedrò, passerò oltre a te. Dobbiamo concludere. Dal verso 8 al verso 11 ci viene dato un altro significativo particolare. Ed è molto importante questa sera che lo ricordiamo. L'agnello non doveva essere solo ucciso, ma doveva essere mangiato. Non solo doveva essere mangiato, ma doveva essere mangiato in una maniera particolare. Il Signore dice nel versetto 11, come abbiamo visto prima: lo mangerete in questa maniera, con i vostri lombicinti, con i vostri sandali ai piedi, col vostro bastone in mano, e lo mangerete in fretta, perché questa è la Pasqua dell'Eterno, la Pasqua del Signore. E tutti ricordiamo che è scritto proprio in questo passo che l'agnello doveva essere mangiato interamente e dovevano restare avanzi, non doveva restare nulla, doveva essere mangiato tutto. Quindi non bastava solo un piccolo assaggio. Vedete, tanti cristiani si limitano a un piccolo assaggio dell'agnello. Ma qui ci dice la scrittura che l'ordine del Signore era che l'agnello doveva essere consumato interamente. Un giorno Gesù più tardi dirà: in verità, In verità vi dico che se non mangiate, non dice se non assaggiate, ma se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete la vita in voi. Mangiare la carne dell'agnello. Non abbiamo il tempo perché dovremmo chiarire questo concetto che per alcuni è un concetto che non riescono a capire, come d'altronde neanche i discepoli stessi rimasero sbalorditi, rimasero meravigliati quando Gesù disse queste parole. Tant'è vero che dissero molti di loro: questo parlare è troppo duro, ed era proprio questo il messaggio. E se ne andarono e lo abbandonarono, dice la scrittura. Cosa significa mangiare carne del figliuolo di Dio? Significa forse che noi dobbiamo credere a quella dottrina che dice che in qualche modo il pane o l'ostia si trasforma realmente nella carne del figliuolo di Dio? Io credo che quello che la scrittura sta dicendo, quello che Gesù voleva dire, è che mangiare la sua carne significa ricevere la sua parola nel nostro cuore giorno per giorno e poi uscire e metterla in pratica. Mangiare la carne dell'agnello significa non fare un piccolo assaggio, leggere un versetto o prendere le famose promesse lì, il bigliettino con un versetto, no. Significa fare nostra la parola di Dio. Nello stesso modo come ci cibiamo del cibo materiale, nello stesso modo usare la parola di Dio per rinforzare l'anima nostra. E come Israele doveva nutrirsi, perché dovevano intraprendere un viaggio, abbiamo visto qual era anche il modo come dovevano mangiare questo agnello. Con l'agnello pasquale, così noi dobbiamo nutrirci con la parola di Dio. Non piccoli assaggini, ma nutrirci con la parola di Dio. E non basta la domenica sera per nutrirci con la parola di Dio. Non ci sono dubbi su quello che Gesù voleva dire. Gesù stesso rivela quello che era il suo pensiero, cosa intendeva dire con queste parole. Perché più avanti dice: udito questo, molti dei suoi discepoli, l'ho ricordato prima, dissero: questo parlare è duro, chi lo può capire o chi lo può ascoltare? Ma Gesù, conoscendo in se stesso che i suoi discepoli mormoravano di questo, disse loro: questo vi scandalizza? Che sarebbe dunque se dovreste vedere il Figlio dell'uomo salire dove era prima? È lo spirito che vivifica. La carne non giova a nulla. Le parole che io vi dico sono vita, sono spirito e vita. Quindi mi sembra che Gesù stesso dà l'interpretazione di questo verso. E allora, a questo punto, prima di chiudere, possiamo porci una domanda. Stiamo noi mangiando la carne dell'agnello questa sera? Oggi, stamattina, abbiamo mangiato, lo abbiamo fatto, lo faremo domani mattina. Ricordiamoci la grande verità che Gesù ricorda, perché era scritta nel Vecchio Testamento, Gesù la ricorda e la ricorda proprio al nemico che cercava di farlo cadere. L'uomo non vive di solo pane, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Amen. Ci vorrebbe molto tempo per poter vedere tutte le altre applicazioni, anche in base a quel verso che abbiamo letto poc'anzi, di come doveva essere mangiato. Però andiamo direttamente all'ultimo versetto. L'ultimo versetto è il versetto 51, che dice: così avvenne che proprio in quel giorno l'Eterno fece uscire i figli di Israele dal paese d'Egitto secondo le loro schiere. Proprio in quel giorno, proprio oggi, proprio stasera, Dio vuole fare per te la stessa cosa che fece per Israele. Proprio oggi Dio vuole liberarti da Faraone. Dio vuole liberarti dalla schiavitù del peccato. Dio vuole liberarti, vuole liberare la tua anima e vuole darti vita eterna per mezzo dell'agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo. Ecco la salvezza, ecco il cuore dell'Evangelo, ecco la nostra festa, ecco la nostra Pasqua. Cristo è la nostra Pasqua, egli è morto per la nostra salvezza, ma non siamo qui a celebrarne il funerale questa sera. Siamo qui, come abbiamo cantato, per celebrare il fatto che egli vive. Egli è morto, ma egli è risorto dalla morte. Egli è risuscitato e la sua resurrezione è la mia resurrezione. E la sua resurrezione è anche la nostra risurrezione. E perché egli vive, che anch'io vivo questa sera, e perché egli vive, che ogni figliuolo di Dio può testimoniare che egli vive, noi viviamo questa sera, perché Gesù non è morto semplicemente, ma è morto ed è risorto dalla morte. Se noi credessimo in una religione, o se credessimo che la religione ci può salvare, o che le nostre opere ci possano salvare, o che i nostri soldi ci possano salvare, noi disprezzeremmo e profaneremmo il sangue prezioso di Gesù. Cristo, dice la scrittura, è morto per i peccati di tutto il mondo e l'uomo è eternamente perduto se non riceve per fede questa salvezza, e non può sperare di cavarsela con qualche messa in suo suffragio dopo la sua morte, non può sperare di cavarsela con qualche piccolo atto di bontà umana. Ascolta quello che il Signore dice al tuo cuore questa sera. Sta parlando personalmente con te e il Signore ti dice: vieni e discutiamo assieme, vieni e parliamone. E anche se i tuoi peccati fossero come lo scarlatto, diventeranno bianchi come neve, e anche se fossero rossi come la porpora, diventeranno come la lana. Lascia questa sera che il sangue potente di Gesù possa lavare i tuoi peccati, e allora tu sentirai la sua vita fluire dentro di te e sentirai la pace e la gioia del Signore che inonderanno il tuo cuore. E allora anche tu potrai dichiarare: Cristo è la mia Pasqua. Alziamoci in piedi.